Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
E buon pomeriggio, cari ascoltatori, da Antonella Palermo su Radio Vaticana Italia. Quest'oggi vogliamo cercare di fare un po' di analisi sul Mediterraneo e lo facciamo con l'ospite in studio, l'ambasciatore Claudio Pacifico, che è un esperto del mondo arabo perché lo ha conosciuto da vicino. Le sue sedi ultime sono state proprio la Libia, ma anche l'Egitto dal 2007-2013, e poi in precedenza era stato destinato all'Iran, alla Somalia, al Sudan. Grazie di essere con noi, ambasciatore.
Grazie a voi, mi fa molto piacere essere qui.
Allora, io vorrei proprio partire subito dalla sua ultima esperienza in Egitto. Sappiamo che il Cairo è stato sconvolto pochi giorni fa da un attentato alla cattedrale che ha causato decine di morti fra i copti. E allora le chiedo subito, ecco, come spiegare la presa di mira dei luoghi sacri per i cristiani? Non è la prima volta, tra l'altro. E poi questo caos politico che vive il paese, come lo si potrà sbloccare?
Beh, secondo me quest'ultimo tragico episodio dell'attentato alla cattedrale di San Marco, che poi è la cattedrale considerata più importante e dove la sede anche del Papa Copto, è un ulteriore segno che ci dovrebbe far riflettere sulla difficile, difficilissima situazione che vive l'Egitto, che continua ad essere flagellato da attentati terroristici e che non sono necessariamente solo contro i copti. Sono attentati terroristici tusasimù, fatti in tutte le direzioni.
Quindi, secondo lei, la religione, in particolare la religione cristiana, non è presa di mira, non costituisce un elemento debole contro cui questi terroristi amano scagliarsi?
Ma guardi, la situazione dei copti, quindi i cristiani d'Egitto, è un po' particolare. Copto significa egiziano e la tesi che a loro piace tramandarsi è che loro non sono veri arabi, al contrario, loro sono i veri egiziani, perché sono i discendenti dei faraoni che resistettero all'islamizzazione portata nel 700, eccetera. Da allora queste due popolazioni hanno sempre convissuto, io direi, forse qualcuno non è d'accordo, abbastanza pacificamente. Una cosa che mi ha fatto sempre molto impressione è vedere gente semplice, amici, ancora mi ricordo gli addetti dell'ambasciata, che potevano essere copti o musulmani, festeggiare insieme, mangiando le principali festività sia dell'uno che dell'altro. Quindi sostanzialmente la comunità copta è una parte, non, sì, è una minoranza, ma è veramente una parte integrante dell'Egitto che nel bene o nel male, con ricorrenti episodi di scontri, eccetera, ma però hanno vissuto in pace e sono stati un punto di riferimento importante nell'Egitto, anche nelle sue strutture produttive. Fra l'altro inutile ricordare qui tutta una serie di figure copte da Sawiris a Boutros Ghali, segretario generale delle Nazioni Unite, eccetera. In quest'ultimo periodo, con l'aumento dei gruppi islamisti e jihadisti, si è voluto infierire di più sui copti, copti che sono stati sostanzialmente pacifici, quindi voglio dire non sono antagonisti di questi episodi. Si è voluto infierire di più
perché?
Per due ragioni. Una proprio è questo odio che viene creato soprattutto nei giovani, eccetera, e quindi viene additato il diverso o quello che fino a prima non era percepito come diverso, ma viene additato il diverso. E la seconda ragione è proprio una ragione che io direi più politica, strategica, è quello di far crollare questo sistema sul quale per 1000 anni, per 2000 anni si è retto l'Egitto moderno.
Io qui tra le mani peraltro un suo libro che è uscito proprio quest'anno e che si intitola Sogni e delusioni delle primavere arabe, la destabilizzazione del mondo arabo, terrorismo e crisi umanitaria. In sostanza queste primavere arabe adesso, quindi nel 2016, come sono da guardare?
Io sono consapevole che esprimo un punto di vista che non è condiviso da tutti, ossia io ritengo che le primavere arabe siano state l'ultimo sviluppo dopo la conquista militare del 2003 dell'Iraq da parte degli americani, l'ultimo sviluppo che ha letteralmente gettato tutta questa parte di mondo nella più totale destabilizzazione e caos, e che al tempo stesso è all'origine dei problemi che in questo momento anche noi affrontiamo con difficoltà. Da una parte il terrorismo e dall'altra parte l'immigrazione. Molti hanno creduto di vedere, ed in effetti questa componente c'era, questo tentativo non a caso che veniva dalle elite intellettuali, da giovani studenti, giovani di Piazza Tahrir, eccetera.
Pensiamo anche alla Tunisia, no? Che le ha avviate, di fatto.
Era il tentativo di fare un passo in avanti rispetto a dei regimi che o erano dei veri e propri regimi dittatoriali o erano delle autocrazie abbastanza pesanti come in Egitto. Però purtroppo questo tentativo è fallito.
Perché?
Ma è fallito perché abbiamo i risultati davanti agli occhi. Ci sono numerosi elementi strutturali per cui doveva fallire, perché queste minoranze, queste elite sono estremamente limitate. L'Egitto probabilmente ormai è arrivato a 100 milioni di abitanti, grosso modo la metà dei suoi abitanti sono completamente analfabeti e al di sotto della soglia di povertà, un terzo di questi abitanti è semi-analfabeta e galleggia a cavallo della soglia di povertà. Quindi noi ci accorgiamo che è solo una minoranza, sono l'elite, che in questo sì sono elite emancipate, filo-occidentali, partecipano alla cultura contemporanea mondiale, però è molto difficile, se non impossibile, costruire una democrazia, perché quando lei va a votare, in Egitto si è avuta una riprova ancora più chiara che in altre realtà più tragiche come Siria e Libia, perché loro sono andati a votare e sono riusciti a coinvolgere loro chi? Gli islamisti, e sono i fratelli musulmani, e sono riusciti a convincere la maggior parte del voto a loro favore. Quindi
lei non pensa che questa stagione effettiva di caos che in molti di questi paesi, che pure hanno vissuto le primavere arabe, sia da considerare transitoria?
La storia non si può né prevedere, e poi la storia porta sempre avanti. Non dimentichiamoci quanto è durata e attraverso quali vicende la rivoluzione francese, per non parlare poi della rivoluzione bolscevica. Allora, evidentemente, anch'io auguro che poi tutto questo possa portare a qualche cosa di meglio, a una crescita di queste società. La verità è che la realtà è sconfortante. La realtà è sconfortante, per cui lei vede che paesi che non avevano la capacità di tenuta dell'Egitto, ma pure erano dei paesi molto importanti, e mi riferisco alla Siria e mi riferisco alla Libia, la Tunisia è stata in parte toccata, ancora lo Yemen, sono stati letteralmente travolti. Dove si vede una soluzione politica in Siria? E fra l'altro è immaginabile una situazione, un fermarsi della violenza e del terrorismo senza che di nuovo sia Assad o non sia Assad, non ci sia qualche figura forte con delle forze forti per riportare l'ordine fra queste lotte?
Visto che la Siria, la più volte citata, e resta sicuramente di primissimo piano, la situazione ad Aleppo in particolare, con la notizia ultima riguarda tra l'altro la mediazione della Turchia, che avrebbe concordato con Mosca le condizioni della resa dei ribelli e favorito l'evacuazione dei civili. C'è da dire però che, per esempio, con riferimento alla Siria, c'è una società civile che magari nel nascondimento rispetto ai riflettori internazionali continua timidamente e con sacrificio ad operare in difesa di quella dignità dell'essere umano che poi ci sta a cuore. Siamo reduci solo pochi giorni fa dalla celebrazione a livello mondiale di questa giornata in difesa dei diritti umani. Allora mi chiedo e chiedo a lei come questi diritti umani in paesi come questi, in particolare in Siria, possono essere veramente difesi.
Sarebbe utopico pensare che questi regimi, ripeto, dittatoriali possano garantire dei diritti umani. Però si sarebbe potuto tentare una strada, e ancora oggi io vedo, ma oggi è molto più difficile, tentare questa strada del dialogo. Era questo, e qui mi ricollego, se non alla lettera, anche allo spirito di varie dichiarazioni fatte dal Santo Padre, da Papa Francesco. Ossia,
la lettera è quella ultima che Papa Francesco, mano del nunzio Zenari, ha indirizzato ad Assad.
Esattamente, nella lettera indirizzata ad Assad
l'altro giorno.
La violenza scatenerà, oltre a colpire sempre i più poveri, i più indifesi, i più innocenti, la violenza scatenerà ulteriore violenza. E con un dialogo paziente e costruttivo che, secondo me, l'Occidente, l'Europa in particolare, ma anche gli americani e l'Occidente tout court, avrebbe dovuto cercare di aiutare l'evoluzione di queste società. Perché non è vero che queste società, lei citava la Siria, d'accordo, ma pensiamo al Libano e poi quello paese forse più importante è l'Egitto, ma la stessa Tunisia. Queste società stavano crescendo e crescevano non solo materialmente, ma anche economicamente, crescevano anche civilmente, solo che era un processo molto lento e che conviveva con aspetti di sicurezza, di repressione, che erano francamente molto criticabili, se non inaccettabili. Io credo che l'unica cosa che si possa fare è ricominciare da là.
Assad ha vinto ad Aleppo?
Ma senz'altro non è stato Assad. Se qualcuno ha vinto sono stati gli altri paesi, perché anche questa poi è un tema che non abbiamo toccato. Ma purtroppo questi paesi delle primavere arabe e queste stesse rivoluzioni sono stato l'oggetto di scontri, di interessi e di sfere di potere che hanno continuato a contrapporre il mondo arabo e hanno continuato a contrapporre anche il mondo occidentale, uno contro l'altro. Una delle complicazioni adesso della Siria è che noi vediamo dalla Russia alla Turchia, agli americani, ai francesi, voglio dire, e non è che sono tutti veramente con uno scopo ben preciso di far cessare le ostilità. Ognuno di loro ha delle proprie agende che si intrecciano e certe volte si contrastano.
Per venire ai processi migratori, il neo ministro all'interno Minniti ha dichiarato di voler analizzare il dossier migranti in vista del rafforzamento a livello bilaterale delle operazioni di respingimento dei migranti. Come commenta questi intendimenti di voler rafforzare le operazioni di respingimento? Preoccupato?
Certo che sono preoccupato, perché evidentemente il paese si trova di fronte ha un problema che ha diverse gravi sfaccettature, un problema pratico, economico, sociale, ma anche un problema etico, problema etico che fra parentesi non riguarda solo l'Italia, e di nuovo su questo va ricordato con grande apprezzamento la linea che Papa Francesco ha continuato a seguire. Voglio dire, questa Europa che ancora oggi vorrebbe sostenere di essere un'Europa dei valori, come fa a essere così insensibile a questa autentica tragedia umana che si svolge ai suoi confini? Quindi io credo che da una parte evidentemente una regolarizzazione, una maggiore regolarizzazione ci vorrebbe, però che questa regolarizzazione non debba significare semplicemente l'arresto tout court, dovrebbe significare quello che il termine significa, regolare, e soprattutto regolare l'accoglienza. Regolare l'accoglienza in Italia, regolare l'accoglienza in Europa, e finora mi sembra che sia proprio lì che ci possano essere degli spazi di azione più ampi per cercare di affrontare questo problema che continuerà, cercare di lavorare di più sulla creazione di strutture non solo di accoglimento ma anche di inserimento sociale, della conoscenza delle lingue, della possibilità di avere dei lavori.
Quindi come... regolare non vuol dire respingere?
Assolutamente, vuol dire il contrario, vuol dire accogliere e regolare e cercare di dare una maggiore regolamentazione, un loro maggiore inserimento nella vita, che però non solo italiana, anche dell'Europa.
L'elezione di Trump la colta di sorpresa, la soddisfa, la preoccupa?
Ma l'elezione di Trump è ancora un'incognita, perché dunque noi ci eravamo abituati a questo sistema obamiano, però se andiamo a vedere a fondo non è che tutto fosse stato fatto per il meglio. Trump è un'incognita perché è anche un vero outsider, però speriamo positivamente, non necessariamente dovrebbe essere uno sviluppo negativo.
Per chiudere, oggi secondo lei in che misura è pericoloso l'ISIS, lo Stato Islamico?
Credo che oggi questo è il grande problema con cui noi ci confrontiamo. È lo Stato Islamico in primis e poi il proselitismo o le alleanze che sono riusciti a fare con tutte queste movimenti di schegge impazzite di islamisti. Qui in certi momenti, nei momenti di maggior disorientamento, si è voluto parlare, non qui, certo in questa radio, dico in Occidente, di guerra di religioni. La verità è che io credo che non esista una guerra di religioni, però esiste una vera e propria guerra, crudele, spregiudicata, che ogni giorno uccide centinaia di innocenti, se non migliaia, che ha proprio questo scopo di politicizzare la differenza di religioni. Quindi io personalmente credo che quello che dovrebbe costituire una delle priorità per l'Occidente sia proprio il cercare di neutralizzare questi movimenti. A parte il fatto che poi noi non riusciamo ad avere dei dati nemmeno precisi, per esempio siamo tutti inorriditi in questi giorni e scandalizzati da quello che sta succedendo ad Aleppo, però è così difficile, abbiamo visto anche in Iraq, sono gli stessi jihadisti che portano questi poveri famiglie innocenti e li usano come scudi umani. Quindi voglio dire, anche queste morti è troppo facile attribuirle al, diciamo, dittatore di turno.
Grazie all'ambasciatore Claudio Pacifico, buon lavoro.
Grazie a voi.
E speriamo che il Mediterraneo torni ad essere veramente culla di civiltà.
Certo, certo.
Grazie.
Grazie.
Lo so, è un po' difficile parlare con voi altri, lontani dai rumori, denunciare i tuoi tormenti. E per la prima volta non cercare le parole difficili, poetiche, che stuzzicano il cuore. Per te che non mi stimi e non ti tocca quel che dico, non ho da dirti molte cose in più di quel che ho detto. Continuerò a cantare le cose della vita, e se ho sbagliato a viverle, per te non è finita, ma per te.